Care sorelle e cari fratelli, che cosa hanno in comune l'avvento e il nostro testo di predicazione? Facile, no? Entrambi parlano del Cristo che viene, Cristo che è in cammino, Cristo sulla strada verso di noi. E questo consola chi si aspetta che possano arrivare solo cose peggiori. Dà forza a chi si è scoraggiato per tutte le cattive notizie del nostro tempo. Ridona nuova fiducia a chi ha quasi disimparato a vivere con speranza. Lo sguardo rivolto a colui che viene è uno sguardo verso l'alto, uno sguardo verso il cielo, uno sguardo che va oltre l'orizzonte terrestre, potremmo dire, che è opprimente e spaventoso. Uno sguardo che appunto apre un nuovo orizzonte, una nuova realtà, che non possiamo dedurre dalla nostra esperienza. Non è uno sguardo scientifico, quindi, perché la scienza deduce e fa i paragoni e cerca di andare avanti, ma è una nuova esperienza. Ma è proprio questo che avvento ci vuole dire. Noi aspettiamo colui che supera ogni nostra esperienza. Colui che ci dà forza nelle nostre paure, colui che imprime in qualche modo in noi l'immagine di un buon futuro, con la quale possiamo già da ora plasmare e trasformare il nostro presente. La teologia in tedesco si chiama Differenzerfahrung, questo, quindi questa immagine di un buon futuro è così diversa dall'esperienza che facciamo, ma crea una differenza, fa l'esperienza di una forte differenza che fa sì che cominciamo a trasformare e trasformare il nostro presente secondo il futuro che ci aspetta. L'immagine del regno di Dio, nel quale abitano pace e giustizia, può incoraggiare tutte e tutti noi, e poi incoraggiarci a trattarci gli uni gli altri con amore e con attenzione. In mezzo a un mondo che cambia continuamente ed è sempre esposto al pericolo. E basta guardare il mondo. In fondo siamo in una crisi permanente dal 2008. Ricordate, 2008, la crisi finanziaria, la grande bolla che è scoppiata. Poi la crisi del Covid, poi la crisi causata dalle sanzioni contro la Russia. Da ogni parte si agita ora lo spettro di una recessione che non si ferma più, di una nuova crisi anche economica. I segni dei tempi in campo economico annunciano tempesta. I nostri governanti ci portano direttamente in una guerra che nessuno vuole. Per fortuna un centinaio di migliaia di alunni in Germania hanno fatto lo sciopero venerdì contro la leva obbligatoria che vogliono reintrodurre in Germania, e gli alunni hanno detto: noi non ci facciamo uccidere nelle vostre guerre, non è la nostra guerra che volete. Ecco, chiude la parentesi. Poiché ovunque si parla di tempi difficili, i consumatori sono insicuri. Bisogna forse risparmiare e non spendere? Per i tempi difficili, per avere qualcosa da parte quando il proprio posto di lavoro sarà in pericolo? Oppure proprio ora, contro tutti i profeti di sventura, si dovrebbe comprare per sostenere l'economia? Questo lo dicono gli economisti. Anche i politici litigano su come fare nella crisi. C'è chi dice dobbiamo non dobbiamo spendere, austerity. E c'è chi dice dobbiamo fare debito per riavviare l'economia. Eppure si sarebbe dovuto imparare dal passato che questi programmi non funzionano. Possono difficilmente influenzare in modo duraturo la dinamica di un'economia mondiale debole, profondamente intrecciata e profondamente bisognosa di un cambio di sistema. Quindi appaiono tutt'al più come misure cosmetiche che servono a calmare il popolo. Come vediamo, il prossimo futuro viene attualmente dipinto con colori molto cupi. E questo aumenta paure, genera incertezza e crea un clima di malinconia e di pessimismo. Da chi si può aspettare aiuto? Chissà che cosa può far migliorare di nuovo la situazione. Chi conosce la ricetta giusta per rimettere in moto l'economia? Un ulteriore fattore di insicurezza è il continuo riscaldamento del clima, che porterà cambiamenti su scala mondiale. In molti luoghi i ghiacciai si sono sciolti. Di conseguenza il livello del mare è già salito. Saranno necessari trasferimenti di popolazioni quando le regioni costiere finiranno sott'acqua. E ricordatevi, Giacarta, capitale dell'Indonesia, già è sott'acqua, quindi loro ora in montagna devono costruire una nuova capitale, perché il mare è arrivato. Poi conosciamo terremoti, eruzioni vulcaniche che sono sempre state, e in settimana, non so se avete letto, c'era l'eruzione di un vulcano in Etiopia che era silenzioso da 12.000 anni. Ha fatto una eruzione di 15 chilometri di una stele di cenere. E talvolta hanno delle conseguenze terribili. Per fortuna questo vulcano è in mezzo a una zona non abitata. E pensiamo alle sempre più forti piogge, quelle invece fatte da noi, con conseguenze devastanti e spesso mortali. Li sperimentiamo anche qui. Per i prossimi anni e decenni si prevede anche una diminuzione delle riserve di petrolio e dell'acqua dolce. Quali conflitti e quali guerre ne deriveranno non è ancora possibile prevedere. Ma tutto questo non è nulla di nuovo sotto il sole, come dice l'Ecclesiaste. Già al tempo in cui Luca scrive il suo Vangelo, c'erano paura e smarrimento tra le persone. Di fronte ai conflitti armati, alle catastrofi che avvenivano nei dintorni dei suoi lettori, ci saranno state sicuramente voci che dicevano dove andremo a finire? Oppure così non si può andare avanti. O altri forse questo è l'inizio della fine. Anche allora i pessimisti saranno riusciti a diffondere le loro paure e a contagiare le altre persone. E quando Luca tramanda le parole di Gesù, questa generazione non passerà prima che tutto quello avvenga, questo, preso alla lettera, è un'esagerazione enorme. Forse Luca voleva semplicemente rendere chiara l'idea che tutte le paure che nascono dall'esperienza non devono necessariamente distruggere e rendere immobile nessuno, che tutte le paure perdono la loro forza e il loro potere laddove si impara a guardare oltre l'orizzonte che le paure vogliono chiudere, dove si alza lo sguardo e vede colui che durante la sua vita terrena ha imposto un limite, ricordate, al vento e alle onde. Gesù che calma la tempesta, colui le cui parole allora sprigionano la loro forza. E quando Luca fa parlare Gesù del fragore del mare, dei flutti, è una forte immagine della paura che coglie le persone che davanti agli avvenimenti opprimenti hanno solo paura. La paura può sommergere l'anima come le onde del mare e togliere il respiro. La paura paralizza. La paura rende incapaci di agire davanti alle sfide e ai problemi del nostro tempo, ma anche personali. A questo Gesù contrappone l'immagine del fico. E disse loro una parabola: guardate il fico e tutti gli alberi, quando già germogliano e voi lo vedete, da voi stessi capite che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Gesù distoglie il nostro sguardo dagli avvenimenti che percepiamo come avvenimenti opprimenti e gravosi, ma anche dalle conseguenze che giudichiamo terribili. No, non è la fine. Non abbiate paura, in tutto questo si manifesta l'inizio di qualcosa di nuovo. Oltre l'orizzonte, la strada continua, meglio di quanto possiate immaginare, in qualunque modo. Nella crisi si manifesta ciò che vince la paura. Nella crisi germoglia la cosa nuova. Quanto più i segni dei tempi sono inquietanti, tanto più il regno di Dio è vicino. Sembra un paradosso, ma è quello il succo del nostro testo. Quanto più grandi sono le paure, tanto più forte diventa la speranza. Quanto più regna la mancanza di riguardo, tanto più pieni saranno pace e giustizia. Ciò che viene non è la fine, ma qualcosa di completamente nuovo e straordinario. Per questo vale la pena impegnarsi già qui e ora. Guardiamo in pieno inverno all'estate che verrà. Guardiamo agli alberi che mettono già adesso le gemme per germogliare di nuovo, alla speranza in fiore, alla fiducia profumata di buono e ai frutti maturi che l'estate porta con sé. Difficilmente noi vedremo Gesù arrivare su una nuvola, è un modello apocalittico, ma nelle sue parole che non passeranno, egli viene verso di noi. Parole che ci consolano nei tempi difficili, parole che, come abbiamo visto anche al perdono, che ci rialzano, ci danno forza in mezzo alle tempeste che ci circondano, parole che ci donano speranza e futuro, nonostante le incertezze. Poiché sappiamo che l'estate verrà, sentiamo già dentro il suo calore, il cielo si apre in noi e noi possiamo fiorire. Questo si vede già dove viviamo in pace gli uni con gli altri, dove mostriamo rispetto, dove amiamo e perdoniamo. In verità qui Cristo è in cammino verso di noi, così discreto, così umile, come nella notte santa, come un bambino appena nato, davanti al quale le nostre paure svaniscono e la nostra capacità di amare e di anticipare così un piccolo pezzo del suo regno fiorisce. Amen.